Nel tratto evangelico ci presenta uno dei miracoli, diciamo, più misericordiosi del Signore, cioè la guarigione istantanea di un lebbroso, la guarigione da una delle malattie più strazianti dal punto di vista non solo clinico, ma umano, perché conosciamo tutti che la lebbra, una malattia che intacca i tessuti gradualmente, diciamo quasi anticipando la dissoluzione di questo nostro corpo. Tremenda nell'antichità, non è completamente scomparsa, come sapete, ma certo molto limitata oggi. Quindi, tempo di Gesù, erano molti questi ammalati di lebbra, e il Vangelo ci presenta parecchi di questi miracoli. Tant'è vero che in un solo miracolo Gesù guarisce ben 10 lebbrosi. Un pensiero subito su questo tratto. Santo Vangelo, a nostro conforto. Un pensiero sulla festa della Madonna di oggi, l'apparizione dell'Immacolata di Lourdes. È un pensiero come figli della Chiesa e come italiani sull'anniversario di oggi, che è il 44esimo anniversario dei patti lateranensi. Il tratto evangelico presenta questo miracolo in un modo, diciamo, un po' misterioso. Questo lebbroso sente che Gesù sta passando. I lebbrosi dovevano stare lontani dal consorzio umano per avvicinare la gente. Era questa la prescrizione della legge di Mosè. Aveva sentito questo travestio, questo rumore di gente segregato in campane di frasche, stavano questi poveretti, e agitavano un campanello quando si muovevano perché la gente si allontanasse. Invece lui sente passare Gesù e sente dentro uno stimolo di avvicinarsi a Gesù. Riesce, non si sa come, riesce a trovarsi davanti a Gesù. E allora ecco che gli dice: se vuoi, puoi guarirmi. Quindi fa la professione di fede, riconosce che Gesù è figlio di Dio. Se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù, ecco, premia la sua fede, stende la mano sopra di lui. Non ha paura, è figlio di Dio. Dice: guarisci. E istantaneamente, subito, la lebbra scomparve ed egli guarì. Facile immaginare, innanzitutto la gioia del poverino, e poi la meraviglia, la sorpresa, e la gioia anche di quelli che avevano assistito. E allora ecco che il guarito comincia, trovandosi tutto bello, ripulito, le carni fresche, sane, le dita mancanti ricostituite. Sapete che cominciano le falangi a partire, poi anche la parte cartilaginea del naso, non impressionatevi. Questa è la lebbra, le dita dei piedi, che diventano dei bonchierini. E lui si guarda, vede il suo corpo ristabilito, ricostruito, tutto nuovo, tutto di fatto. È facile capire l'esplosione di gioia e di riconoscenza. E Gesù? E Gesù no. Gesù gli dice: zitto, non andare a dire in giro questa cosa. E gli aveva imposto di stare in silenzio. E invece il guarito continuò a dire dappertutto cosa era accaduto, il miracolo che aveva ricevuto. La conseguenza di questa propaganda del lebbroso fu, diremo, la mobilitazione di tutti gli ammalati dei paesi e dei dintorni, così che Gesù non poteva più entrare in queste città, in questi paesi, e venivano a trovarlo nei luoghi deserti. Venivano a lui togli parte e Gesù continuava i suoi miracoli. È difficile per noi, cari fedeli, rappresentarci la realtà della vita di Gesù. È difficile. Siamo troppo frettolosi. E poi, vedete, abbiamo ricevuto questa nostra fede in un modo sedentario. Non abbiamo conquistata la fede noi. Abbiamo ricevuto così, per regalo. Ce l'hanno data, ci hanno battezzati, ci hanno poi preparati la prima comunione, ci hanno dato quei pochi elementi cristiani, ma non è stata una conquista sofferta, tribolata. E quindi, anche leggendo il Santo Vangelo, troviamo tutto semplice, e invece tutto drammatico. Tutto drammatico, com'è questo così semplice tratto evangelico? Questa guarigione desta scalpore, questa guarigione desta scompiglio, e tutta la gente si agita, si passa dalla voce, e Gesù, 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 viene Gesù, è venuto Gesù, e via tutti con gli ammalati sulle spalle, con i lettucci. Ma rappresentiamoci questa realtà meravigliosa e misteriosa. È misteriosa, appunto, del potere divino del Figlio di Dio. Che cosa ci suggerisce questo miracolo? Ecco la conclusione di questa prima riflessione. Ci suggerisce una grande fede. Una grande fede. Ma direte, ma padre, la fede allora veniva subito premiata. I miracoli venivano a bizzeffe. Venivano così. Centinaia, migliaia, come dicono i Santi Vangeli. E adesso questi miracoli? Adesso questi miracoli ovviamente sono rarefatti. Sono rarefatti. Ma la nostra fede che cosa è oggi? Che cosa è la nostra fede? Prima cosa, è proprio quella fede vigorosa, quella fede soprannaturale, di completo abbandono alla santa volontà di Dio. Ma anche oggi accadono miracoli. Accadono continuamente, accadono a loro. Sono accaduti tanti, è vero, per le benedizioni di Padre Pio, di altre anime sante, ci sono i miracoli. Parecchi, forse qui tra voi presenti, ce n'è più di uno che ha avuto dei miracoli, o grandi o piccoli, miracoli dell'anima, miracoli del corpo. Ci sono. Occorre la fede. E la fede è la convinzione più convinta della bontà di Dio. La convinzione più convinta. La convinzione che è più certa dell'anima nostra, perché la fede è la vita dell'anima. Ecco quindi, seconda riflessione, oggi è la festa della Madonna Immacolata a Lourdes, è uno dei punti di riferimento della pietà cattolica dei nostri tempi. La dolcissima madre di Dio è apparsa a quella povera bambina, a Bernadette Soubirous, povera, d'inverno, vestita com'era, poverina, col vento che soffiava lì su quel fiumicello del Gard. Lei, tutta diremmo, presa da questo freddo gelido con le compagne. E si vede davanti questa bellissima signora, vestita di bianco con la fascia celeste e con rosario in mano. Ma sembrano cose quasi racconti di fate, racconti incomprensibili, ed è la realtà. Noi sacerdoti nell'ufficio appunto della Madonna di Lourdes leggiamo come seconda lezione una sua lettera a un sacerdote in cui Bernadette racconta questa apparizione, e la Madonna le dice di scavare con le mani che troverà dell'acqua, di lavarsi con quell'acqua e di berla. Lei scava e viene dell'acqua torbida, famosa, ancora, dice, alla quarta volta l'acqua era pulita, era limpida, si lava e beve, e così poi ritorna dalla sua signora, e lei la chiama la signora, non sapeva che era la Madonna. Non era una cosa di fantasia, una cosa reale, non sapeva che era la Madonna. Solo, diciamo, nelle seguenti apparizioni, la Madonna le dice, nel suo dialetto, io sono l'Immacolata Concezione. Ma c'è la festa della Madonna. Noi cattolici abbiamo una devozione speciale alla Madonna. Altre volte abbiamo detto, e speriamo che il nostro parroco qui, coloro che tengono la nostra Chiesa, mettono più in evidenza la presenza della Madonna nella Chiesa. È una chiesa un po' austera questa, un po' austera. A noi fanno bene anche le raffigurazioni. La Madonna bella ci fa bene. La Madonna bella per noi è buona, perché è nostra madre, è vero? Quindi preghiamola oggi, la Madonna che ci protegga, che sia accanto a noi, accanto ai vostri figli, che si accolga le nostre richieste per la salvezza delle anime. Oggi, 11 febbraio, è la terza riflessione, è l'anniversario, il 44esimo 44esimo anniversario dei patti lateranensi. Quelli che non sono giovanissimi ricordano quel giorno. Fu quel giorno che quel grande pontefice Pio X dichiarò che con i patti lateranensi Dio restituiva, era restituito l'Italia a Dio e Dio all'Italia. Dopo la lunga parentesi della lotta fra Stato e Chiesa, dopo la presa di Roma nel 1870, questi patti lateranensi indubbiamente hanno recato un gran bene per la pacificazione degli animi. Questi patti lateranensi hanno permesso, durante l'ultimo conflitto mondiale, la salvezza, il rifugio di tante persone ingiustamente cercate. E se venivano trovate, certo non sarebbero più di qua. Voi ricordate tutti questi fatti. Questi patti lateranensi hanno permesso, quanto è possibile nelle cose umane tutte fragili, tutte soggette ai nostri difetti, hanno permesso anche un po' l'educazione dei vostri figli, il crocifisso nelle scuole, l'istruzione catechistica nelle scuole, un certo regolamento del matrimonio cristiano. Hanno permesso, diciamo, una certa c'è qualcuna, una qualche informazione cristiana della vita pubblica e privata. Ma sono fatti contingenti, i quali vengono accompagnati da tutte le debolezze, da tutte le imperfezioni umane. Non è qui il caso di fare una dissertazione giuridica o sociologica sui patti lateranensi, ma bensì si può ricordare e far riconoscenza al Signore, il quale si serve di tutti, come si è servito nella Bibbia anche di un somaro nell'asina di Balaam per parlare. E il bene è Dio misericordioso, che è onnipotente, perché all'interno delle volontà umane sa volgere al bene anche certe intenzioni poco buone degli uomini. Noi dunque dobbiamo ringraziare il Dio, ma dobbiamo anche pregare con dolore. Ma 2 domeniche fa è stato detto che oggi sarebbe stata presentata l'iniqua, noi l'abbiamo definita infame legge dell'aborto. Invece dai giornali di questa mattina sembra che venga presentata domani al Parlamento alle ore 9. Chi può domani, in quel momento, diciamo un'Ave Maria la Madonna, diciamo che non venga neanche presa in considerazione questa legge infame? È passata la legge del divorzio, purtroppo, ma c'è la richiesta del referendum. Se passerà anche questa legge infame, omicida, disonorevole, le bestie non fanno questo, non fanno questo, le bestie leccano i loro piccoli appena nati, non è vero, signore mio, non è vero che fanno così. Io ho visto al giardino zoologico una leonessa che leccava i cuccioli e gli uomini li ammazzano. Non si fa così. Preghiamo quindi la Madonna che farà fertilità da questo ignominio. Non direte, ma dicono che tutte le nazioni l'hanno, ma le altre nazioni non si chiamano Italia. Non si chiamano Italia. L'Italia deve essere il faro del mondo, come è stata la nazione che ha dato più santi, e deve essere la nazione che deve sconfiggere questo proprio.